credo che si sia
È
già,
uscito, sì.
credo che si sia già allontanato da solo. Colgo l'occasione per salutare il dottor Zanoni, che vedo presente e paziente come sempre, e passerei all'esame dell'oggetto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione 2020. Darei la parola all'assessore Carlotti. Prego, assessore.
Buonasera, ci troviamo a discutere, a approvare in anticipo rispetto allo scorso anno, in posticipo rispetto al solito, il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020. Abbiamo già fatto procedere alla seduta di oggi, una seduta della commissione, dove abbiamo verificato quelli che erano i contenuti del rendiconto, che adesso vado a illustrare in modo sommario, e ho risposto laddove era possibile alle domande poste dai membri presenti in commissione. Alcune domande sono rimaste in sospeso, verrà data la risposta questa sera. Allora, il rendiconto della gestione 2020 è un rendiconto strano perché il 2020 sapete che è stato caratterizzato dalla pandemia che ha colpito il nostro paese, quindi è un rendiconto che contempla entrate straordinarie e spese straordinarie, soprattutto per quanto riguarda il discorso della parte corrente. Io sto tentando di condividere lo schermo, ditemi se si condivide. Si condivide?
Ancora.
L'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo. Giovanna c'è presente?
No, dovete andare in secondo arrivo.
Perché era il caso di condividere per poter ragionare sopra.
Allora, aspetta, che la chiamo.
Allora, comunque, intanto io illustro. Per quanto concerne il rendiconto 2000 e 13 e 20 è caratterizzato complessivamente da entrate per 13.233.794. Tali entrate sono leggermente superiore a quella dell'anno scorso. L'anno precedente il rendiconto aveva 12.617.000 di entrate complessive. Queste entrate riguardano la parte corrente per 4.084.000 del titolo primo, 2.112.000 344 il titolo secondo per i trasferimenti, 1.958.081 le entrate extratributarie, 1.257.000 di entrate in conto capitale, poi abbiamo partite di giro per 905.659, fondo pluriennale vincolato a spese correnti per 115.859, fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.151.350 e avanzo di amministrazione applicato al rendiconto per 649.088, per cui ecco complessivamente 13.233.000. Se noi depurassimo le entrate, ho fatto nelle slide che se poi riesco vi faccio vedere.
Ora è possibile condividere lo schermo.
Ok, allora un attimo che vedo di entrare. Allora, questa è la tabella che stavo leggendovi prima. Rendiconto 2000, vedete, no? Lo schermo?
Sì, bene.
Allora, le entrate sono 12.233.794 e questo è il confronto con i due rendiconti precedenti, rendiconto 2018 e rendiconto 2019. Dicevo però che le entrate sono falsate quest'anno dai trasferimenti che lo Stato ci ha fatto per, Stato comunque anche altri enti, ci ha fatto per la situazione Covid. Se voi guardate il titolo secondo, trasferimenti correnti, abbiamo 2.112.000 quando mediamente negli anni precedenti erano 400.000, 402 nel 2018 e 417 nel 2019. I trasferimenti che sono inclusi in questa voce sono i trasferimenti che lo Stato ha fatto sia per la solidarietà alimentare, sia per quanto riguarda la sanificazione, sia per quanto riguarda l'articolo 112, per cui a sostegno delle famiglie, delle imprese, delle situazioni di disagio, e sia per quanto riguarda il sostegno alle mancate entrate dell'ente, per cui fatto al comune a sostegno delle mancate entrate. Allora, ho rifatto il bilancio del 2019 del 2020 delle entrate andando a togliere queste entrate straordinarie. Questa è la rappresentazione grafica del confronto delle tre annualità. Se noi prendiamo le tre annualità e andiamo a depurare le entrate dei trasferimenti dai trasferimenti Covid, le entrate dei trasferimenti, vedete, che passano da 2.112.000 a 353.158. Per cui il valore delle entrate complessive del 2020 passa dai 13.233.000 a 11.474.000, che confrontato con, io ho messo solo l'anno precedente, per cui il 2019, ci dà già l'idea della diminuzione di entrate complessivo. È vero che la diminuzione di entrate non è significativa perché dipende anche dal conto capitale, però se noi guardiamo la parte corrente è palese che ci sia una diminuzione di entrate di parte corrente legata alle entrate del titolo terzo, le extratributarie, perché sono passate da 3.155.000 a 1.958.000, per cui la maggior dipendenza di questa riduzione è da ascrivere alle entrate extratributarie. Poi le entrate in conto capitale dipende dagli investimenti. Nel 2019 erano 1.126.000, nel 2018 erano 1.311.000, quest'anno 1.257.000, per cui dipende dagli interventi che sono stati posti in essere nel corso dell'anno. Tenete conto che il 2020 aveva in previsione parecchi interventi, ma buona parte non sono stati realizzati, non si è potuto realizzare proprio per l'interruzione di attività che abbiamo avuto per ben 4 mesi, a partire da fine febbraio del 2020 fino a marzo, scusatemi, a giugno, per cui fino all'estate. Questo per quanto riguarda le entrate. Se andassimo alle spese, la situazione sarebbe analoga. Noi qui abbiamo a confronto le spese di tre annualità, rendiconto 2018, 19 e 20. Noi abbiamo come spese complessive 10.440, 11.671 e 10.791. Allora, ciò che dobbiamo prendere in considerazione per un'analisi più dettagliata, escludendo quindi il discorso conto capitale, è il titolo primo e il titolo terzo. Il titolo primo include anche le spese che sono state sostenute nel corso del 2020 per la situazione Covid, per cui quelle spese finalizzate dalle entrate straordinarie che lo Stato ci ha fatto per fronteggiare la pandemia. Se noi depurassimo le spese correnti cioè 6.454.000, delle spese sostenute in aggiunta per Covid, per cui quelle spese che non ci sono ricorrenti, ma abbiamo sostenuto perché finanziate nell'anno precedente, le spese correnti passerebbero dai 6.454.000 ai 5.841.000, per cui una riduzione a questo punto di circa 600.000 euro. Di circa 600.000 euro. Ci porta le spese a 5.800.000, nel rendiconto 2019 erano 6.825.000 le spese correnti, e nel rendiconto 2018 erano 6.567.000. Ecco, da qui vedete effettivamente anche il calo delle spese, chiamiamole così, ricorrenti, che si è avuto nel 2020. Parlando di spese e non parlando di rimborso mutui, perché la spesa per rimborso prestiti noi la vediamo qua al titolo quarto. Allora, la riduzione di spese si è avuta, se voi pensate e andate a vedere, si va a vedere poi nella tabella le riduzioni che abbiamo avuto per missioni, buona parte nei servizi sociali, ma perché sono riduzioni direi quasi fittizie. La situazione nidi gratis, che da una parte ha l'entrata che arrivava dalla regione nel 2020, dall'altra parte l'uscita che veniva data alla Fondazione Carini per sostenere il discorso dei nidi gratis. Allora, perché di fatto il nidi gratis la regione lo dava al comune e non lo dava direttamente alla famiglia. Dal mese di febbraio, da fine febbraio, si è interrotto il trasferimento di queste somme che coprono le fasce di reddito inferiore ai 20.000 euro che avevano diritto ai nidi gratis. È chiaro che questo ha comportato, no, questa parte, una riduzione di spesa corrente di pari importo. E, oltre a questo, tutti i progetti per i quali c'era un finanziamento da parte della regione che chiaramente riguardavano i servizi sociali e per i quali il servizio sociale faceva solo da tramite, prendendo l'entrata e girando la spesa all'ente che doveva percepire le somme, da febbraio fino a giugno-luglio non ha pagato niente di spesa e non ha avuto l'entrata, per cui la riduzione riguarda anche questo e non solo riduzioni di utenze, manutenzioni, quelle le abbiamo avute senz'altro, perché con tre o quattro mesi di inattività, senz'altro le utenze, se noi pensiamo a quella delle scuole, l'anno scorso abbiamo avuto notevoli riduzioni, e lo stesso a fine anno, perché se vi ricordate da fine ottobre i ragazzi hanno cominciato ancora a stare a casa e sono stati a casa a novembre e dicembre, per cui la scuola nei mesi più freddi ha comunque avuto una chiusura, per cui le spese correnti si sono ridotte a 5.841.000. Il titolo quarto invece, come vedete, era previsto inizialmente in bilancio 704.000 per il rimborso dei prestiti che competevano all'esercizio 2020. Abbiamo deliberato poi nel corso dell'anno, non sapevamo ancora quanti trasferimenti ci fossero dati dallo Stato, quindi abbiamo cercato di trovare risorse per finanziare eventuali maggiori spese che avremmo dovuto sostenere, e avevamo deliberato di sospendere il rimborso del mutuo, per cui della quota capitale, pagando solo la parte di interesse, dell'anno 2020. E l'abbiamo fatto e abbiamo portato le uscite per mutui a 43.000, che erano solo i mutui che non potevano essere spostati. È chiaro che anche questo ha creato delle risorse in più all'interno del nostro bilancio. C'è qualcuno che ha il microfono acceso, scusatemi. Sindaco, ha il microfono acceso perché mi rimbomba. Allora, dicevo, questo ha portato ad una riduzione complessiva delle spese a 10.178.308. Poi ho fatto un confronto, a questo punto senza andare a scorporare, delle missioni 2018-19-20. Le missioni 2018-19-20 hanno come totale di spesa 6.567, 6.825 e 6.454. Ecco, i 6.454 suddiviso per missioni comprende comunque, perché non possiamo esimerci da tenerli fuori dal bilancio, le spese che abbiamo sostenuto per il Covid e per il quale abbiamo avuto le entrate. E se volete sapere quante sono le spese che sono finite dentro nel rendiconto 2020, impegnate nel 2020 come maggiori spese Covid, sono 612.810. In previsione erano 835, perché tanti sono i fondi che ci sono stati dati a tale titolo. E ne abbiamo spesi e impegnati nel 2020 612. È finito in avanzo di amministrazione vincolato e quindi non l'abbiamo qua nelle spese, ma esiste, l'abbiamo messo nell'avanzo vincolato, 222.359, che sarà utilizzato nel corso del 2021 per spese che rientrano in queste nelle attività che le varie norme hanno stabilito che potessero essere finanziate. Questa è la suddivisione, quindi, dicevo, per missioni. La missione che ha il maggior importo in termini assoluti è sempre chiaramente quella dei servizi istituzionali, a seguire quella delle politiche sociali. Come vedete, 1,430 erano le politiche sociali nel 2018, 1,487 nel 2019, 1,478 nel 2020. Abbiamo sostituito la parte abitudinaria dei servizi sociali, quella che non abbiamo potuto sostenere perché erano state chiuse tutte le attività, con l'attività straordinaria di rimborso delle spese che sono state chiaramente finanziate dalle spese Covid. Per quanto concerne invece i macroaggregati, per cui quelle che io chiamo ancora spese per interventi, questa è la situazione. Abbiamo acquisto di beni e servizi per 3.313.000, conto 3.818.000 nel 2019 e 3.757.000 nel 2018. Reddito lavoro dipendente 1386, 1439, 1437 senza il costo IRAP. Trasferimenti correnti abbiamo 1.132.000, 1.246.000 e 1.439.000 di trasferimenti. Altre spese correnti 100.000, 133.88, le imposte e tasse sono più o meno sempre le stesse, i rimborsi e poste correttive delle entrate più o meno sempre gli stessi e gli interessi passivi, vabbè, sono proporzionali ai mutui in essere, sono sempre in calando perché chiaramente diminuiscono quelli che sono le quote capitali. Vedete che non c'è una grossa diminuzione tra 2019 e 20 perché non abbiamo rimborsato capitale, se non pochissimo capitale. Ecco, questo l'ho fatto più che altro per darvi un aiuto un attimo nella lettura del bilancio. Allora, per quanto riguarda il discorso di avanzo, l'esercizio ha chiuso con un avanzo di amministrazione di 4.683.141. Questi 4.683.141, ecco, non dimentichiamo che l'avanzo non è l'utile del comune, ma chiaramente è il risultato è un discorso finanziario, per cui è il risultato di entrate finanziarie e uscite finanziarie. Di questi 4.683.141, noi abbiamo 2.246 un fondo perdite società controllate, per cui è destinato alla copertura di queste perdite. Un fondo contenzioso per 50.000, per cui è vincolato a un fondo contenzioso. Altri accantonamenti e fondi per 57.755 e il fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.604.176. Questo fondo crediti di dubbia esigibilità riguarda tutte le mancate entrate, per cui i residui attivi che sono ancora aperti in bilancio e non sono incassati, riguardano i vari anni, chiaramente non dell'esercizio in corso, anche perché sul 2020 ve l'avevo già accennato in occasione del bilancio di previsione, però le entrate per quanto riguarda sia l'IMU che la Tari non hanno avuto grandi non pagamenti, anzi addirittura IMU abbiamo incassato qualcosa in più di quello che avevamo preventivato come somma nella previsione, nel bilancio preventivo. Per cui chiaramente escluse l'eventuale attività di accertamento laddove non fosse preventivata, ma sia derivante da diverse rendite che i soggetti hanno applicato. Allora, dicevo, il 1.714 sono la parte accantonata ai vari fondi. Abbiamo poi 893.918, che è il fondo vincolato, per cui l'avanzo vincolato, e che deriva da Covid. Da cosa deriva? Da quei 222.000 non spesi dei trasferimenti dell'articolo 112, perché tutto il resto è più o meno speso, più la parte che ci ha trasferito a dicembre lo Stato ad incremento del fondo 106, dell'articolo 106, che riguarda i minori introiti che il Comune dovesse avere. Allora, mentre le entrate tributarie comunali sono state più o meno quelle programmate, i minori introiti che noi abbiamo avuto li abbiamo avuti sulle extra tributarie. Quindi chiaramente noi questi trasferimenti li buttiamo sul 2020 e sul 2021 a copertura dei mancati introiti delle entrate extra tributarie, perché la norma non specifica se il mancato introito deriva da tributi o non da tributi. È chiaro che sono somme una tantum, salvaguardano la situazione chiaramente del bilancio 2020. Abbiamo 247.000 di avanzo poi destinato a trasferimenti, perché è vincolato a trasferimenti, e infine 105.272 a altri investimenti ad hoc. Rimangono liberi di avanzo, partendo dai 4.683.000, 1.722. Questo 1.722 in sostanza è dato dall'avanzo dell'anno precedente. L'anno precedente era 780.000. Sto andando a memoria, l'ho guardato l'altro giorno e non me lo sono segnato, per cui non l'ho segnato da nessuna parte, no? Comunque erano sotto gli 800.000. Ne avevamo applicato 400.000. Ma l'abbiamo applicato, ma dopo senz'altro con queste maggiori entrate che abbiamo avuto non ne abbiamo avuto bisogno. L'applicazione c'è stata per avere l'equilibrio nel momento in cui si indicava la spesa. Allora, quindi senz'altro include buona parte di quello dell'anno scorso più gli 700.000 meno 43.000, i 650.000 di riduzione di mutui che noi abbiamo avuto nel corso dell'esercizio, che abbiamo spostato come spesa, e chiaramente ci ha liberato risorse all'interno di questo esercizio. Se già mettiamo 650.000 in rimborso dei mutui, mettiamo che di quello dell'anno scorso sia rimasto tutto quello dell'anno scorso, 700.000, andiamo a 1.300.000, a 1.700.000 la differenza di 400-450.000 possono essere le minori spese che abbiamo avuto nel corso dell'esercizio sull'ordinario, dovute chiaramente alla chiusura dell'attività, perché torno a ripetere, ha senz'altro comportato minore spese la chiusura dell'attività. pensate alle scuole, pensate ai trasferimenti che normalmente si facevano alle associazioni e tutti i trasferimenti che noi abbiamo fatto li abbiamo fatti utilizzando le risorse ad hoc istituite per il 2020, senza attingere a quelle che normalmente noi utilizzavamo. Per cui è chiaro che il 1.722 è una cifra, un valore importante per poter anche finanziare parte degli investimenti che vogliamo fare nel corso dell'esercizio o dell'esercizio successivo. Ecco, questa è una panoramica generale. Non mi prolungo nella discussione, nel senso che ne avevo già parlato. Rispondo senz'altro alle domande, laddove ci siano domande. Mi aveva chiesto in sede di riunione il consigliere Marchese la parte di fondo pluriennale vincolato di parte corrente, che era 115.000, cosa riguardava. E avevo detto che riguardava in parte i costi del personale e in parte le spese legali, voleva sapere quali spese legali. E, allora, non so le cause, però avvocato Luppi 761, John Cada 4.326, Anelli 1.000, ex Telecom, per cui causa Telecom 9.009, e un ricorso per quanto concerne il fiscale, per cui battagliola fiscale, mi sembra 2.273. In tutto le somme che abbiamo vincolato dei 115.000 per le spese legali sono 18.000. Il resto sono fondo produttività di tutto il personale 52.567. La funzione fondo risultato delle posizioni organizzative e del segretario 26.000 e gli oneri riflessi, per cui i contributi previdenziali, per 19.015. Quindi complessivamente questo sono 98.000. La somma poi porta ai 115 di fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in bilancio. Sono domande?
Sindaco, se posso.
Marchese, prego.
Grazie. Assessore, non so se, visto che vi eravate assegnati le domande della Commissione, magari se volete, non starei a ripeterle, ecco, se volete già darne risposta, oppure se no...
Allora, prendo e così canalizzo un attimo solo, che ho qua il verbale. Escludo quelle che ho già dato io, chiaramente.
Chiaro.
Allora, e sulle domande sono quelle che troviamo a pagina 3 del verbale. Fondi erogati nel 2020 per la legge 160 del 2019, che i famosi 90.000 all'anno che ci sono, per cosa sono stati utilizzati? Mi faceva presente l'ingegner Camadini, che comunque era scritto nella relazione nella pagina successiva. Gianfranco, rispondi tu?
Se il sindaco mi autorizza,
prego.
Allora, in merito ai 90.000 erogati nel 2020 al 160 del 2019, 79.000 euro sono andati per la sostituzione dei serramenti dell'edificio comunale e 11.000 euro sono, che poi sono stati integrati da altri 25.000 della legge regionale 9 per il progetto di illuminazione sempre degli uffici del Palazzo Comunale. e questi li trovate a pagina 25 e 26 della relazione. Già che ci sono, Franca,
e tu le domande ce le hai, giusto?
Completerei alcune delle risposte che mi competono. È stato chiesto anche a quale società era stato dato l'aggiornamento alle banche dati per il monitoraggio delle opere pubbliche e per quale importo. Allora, è stato la società con la alla quale si è chiesta una collaborazione, perché di collaborazione si intende e non è stato appaltato all'esterno tutto il lavoro, è la Software Product SRL di Rovigo per un importo di 3.928 euro, importo che comprende sia il software che un'assistenza a chiamata per le necessità che gli operatori nostri riscontrano durante l'inserimento dei dati tramite questo software. E è la banca dati sulla quale che dobbiamo caricare è la banca dati BDAP, che è la banca dati appalti pubblici. Per quanto riguarda, veniva chiesto
campo da rugby,
la fine lavori del campo da rugby. Per quanto riguarda il campo da rugby, voi trovate a pagina 31 della relazione tutta un'ampia relazione che illustra la suddivisione, illustra il progetto in generale, quindi l'importo complessivo dell'opera è 680.000 euro, che poi è stato suddiviso nei lotti funzionali, lotto 1A, lotto 1B e lotto 2, e per ognuno di questi si dice quali sono stati i tempi e quali sono stati gli step amministrativi, compreso all'interno del lotto 1A il lavori per lo smaltimento dei rifiuti che sono stati rinvenuti per la nota questione che tutti conosciamo, e per addivenire poi alla richiesta della data finale. La data finale è abbastanza imminente, nel senso che nel mese di luglio deve essere posato il manto erboso, e cioè deve essere posato il substrato per essere poi seminato, e pertanto la fine dei lavori è attorno a settembre del 2021. Per quanto riguarda la spesa di 20.250 euro per la manutenzione periodica dei giochi, devo fare un appunto che di fatto questo è un intervento che ha riguardato la manutenzione straordinaria dei giochi, e tant'è vero che se guardate la determina di spesa, che è la determina 614 del 12/12/2020, parla di fornitura di nuove attrezzature ludiche e manutenzione straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria è ancora individuabile nella determina 699 del 9/12/2019 per un importo di 2.196 euro. Dopodiché abbiamo altre domande.
La frana di San Gallo.
Allora, per quanto riguarda il discorso della, della, del, il lavoro, dei, degli studi in atto sul, sulla frana di San Gallo, dobbiamo fare una precisazione. Allora, per quanto riguarda l'accordo quadro sottoscritto con la comunità montana di Valle Trombia per le opere di consolidamento e pendice del versante orientale del Monte Demmo, c'è il finanziamento dell'importo di spesa di 277.000 euro, cioè l'importo lavori di 277.000 euro, cui corrisponde un finanziamento finanziato dal bando della Regione Lombardia per 210.000 euro e con una quota a carico del Comune Botticino di 52.000 euro circa, che sono sostanzialmente l'IVA più una quota parte delle spese tecniche degli, e gli oneri della committenza ausiliaria. Per questo intervento c'è il progetto redatto dalla comunità montana di Valle Trombia, che è un progetto molto più ampio di quanto riguarda anche altri contesti e di cui c'è la, la parte spettante poi soltanto per il Comune di Ponticino. Per quanto riguarda invece la mitigazione del rischio di caduta massi, cui fa riferimento poi il finanziamento di 700.000 euro, noi c'è a oggi la relazione preliminare consegnata in regione, redatta dallo studio Tresis e che è protocollata in comune in data 3/12/2020. È stato dato un incarico allo studio Tresis per effettuare l'indagine geologica e la valutazione della, della pericolosità. Dovrà essere dato ora l'incarico per la progettazione e il termine che la Regione ha fissato per la presentazione del progetto definitivo è il 31/12/2021.
Niente, poi le altre domande erano domande tecniche.
Posso, Sindaco?
Prego, Marchese.
Grazie Sindaco, grazie Consigliere Camadini. Alcune Assessore Camadini, scusi. Alcune precisazioni. Allora sì, la relazione l'avevo letta. Sull'efficientamento energetico chiedevo, siccome c'erano i 90.000 euro del 2019 e i 90.000 euro del 2020, chiedevo se la descrizione dei, dei progetti, degli interventi fatti in relazione del rendiconto riguardavano il finanziamento ricevuto nel 2019 oppure invece quello del 2020, perché in tutto abbiamo ricevuto come comune 190.000 euro, giusto? In relazione, ricordavo appunto che 90.000 euro, come è stato scritto in relazione al rendiconto, erano stati utilizzati per gli infissi, insomma, e l'efficientamento energetico della, del municipio, e la mia domanda era legata al fatto, legata agli altri 90.000 euro, cioè se non li abbiamo ancora utilizzati.
Gli altri 90.000 euro erano stati spesi per l'impianto di condizionamento del palazzo municipale una parte invece erano stati spesi per il rifacimento dei gruppi fari del campo dello stadio Quecchia e per la sostituzione dei corpi illuminanti all'interno degli spogliatoi sempre del campo Quecchia.
Quindi sono stati utilizzati tutti 190.000 euro? Era questa la domanda, cioè sì. Sapevo che riguardavano sempre interventi sul municipio e sì, sul, in sì. parte sui i corpi illuminanti del campo sportivo. Esatto. Allora, per quanto riguarda, se posso ancora, Sindaco, farei due precisazioni alle risposte date.
Marchese, prego.
Grazie. Allora, chiedevo semplicemente per il campo da rugby, il secondo lotto, visto che è scritto che è stato terminato a febbraio, ecco, se era effettivamente così.
Il secondo lotto, che è la riqualificazione degli spogliatoi esistenti, i lavori sono stati completati, è stata anche fatta tutta la rendicontazione di questo singolo lotto, tant'è vero che è stato autorizzato l'utilizzo da parte della società per questo periodo in cui doveva svolgere l'attività del Grest e delle attività anche svolte diciamo in occasione dell'utilizzo della porzione di alcune aree da parte della società di calcio in accordo con la società di rugby proprio per questi motivi di sfruttamento abbiamo accelerato in modo tale da poter consegnare e rendere fruibile la parte degli spogliatoi che era fondamentale per poter gestire in sicurezza questa attività.
Ok, e invece per quanto riguarda la domanda sulle frane, mi riferivo a non tanto a quella del Monte Denno, quanto all'affermazione che si fa in relazione al rendiconto che delle zone a rischio frana nella frazione montana di San Gallo si sono acquisite relazioni tecniche. Ecco, chiedevo cosa dicevano queste relazioni tecniche, che penso che riguardino la frana storica, ecco, quella che è monitorata con piezometri, giusto? Era solo...
Stavi dicendo qualcosa, Sindaco?
No.
Pagina 36. Relazioni tecniche frana, non Montenegro, l'altra.
No, perché dell'altro intervento avete ampiamente, cioè sì, era già stato ben descritto, insomma. Era solo una curiosità, ma se non è stata trasferita la domanda o non sono stata chiara, magari sarà modo.
Posso analizzare il tema e approfondire.
Grazie, sì. Giusto perché c'è scritto sono state acquisite le relazioni tecniche, magari sarebbe utile condividerle queste relazioni, ma immagino che... siano proprio legate al monitoraggio della frana che è quella nel centro storico, giusto, che riguarda
ho sott'occhio la relazione per indicarmi a che punto, in modo tale che merita anche dare una risposta immediatamente se riusciamo a individuare il paragrafo e quindi il tema sul quale
pagina 36 proprio a metà
già nella parte che riguarda la prova quadro sottoscritto
no, il paragrafo prima, proprio sopra è un altro tema.
Monitoraggio delle zone a rischio frana nella frazione montana di San Gallo. Ecco, su questo tema qua le sarò più specifico, in modo tale che le darò la specifica proprio dell'argomento che veniva trattato quando abbiamo posto questo punto.
Ok, grazie. Grazie mille.
Ci sono altre domande?
Sì, sindaco, chiedo la parola.
Prego, consigliere Donati.
Grazie sindaco. Allora io volevo una delucidazione sui fondi per 222.000 euro che poi sono finiti in avanzo. Ecco, io volevo chiedere se è possibile risalire a quali missioni riguardavano e anche le motivazioni del perché non sono state assegnate, e visto che ci avete detto che sono fondi destinati, se riuscite a dirci anche come verranno utilizzate.
Prego, assessore.
Allora, pensavo che la tabella che ti ho fotografato e inviato, perché anch'io uso quella a rispondere alla domanda, fosse chiara, ma allora, partiamo. Solidarietà alimentare. La prima tranche, 57.559, sono stati spesi nel 2020 56.670, perché questo era arrivato ad aprile, quindi chiaramente è stato fatto nei tempi.
Assessore, scusami, solo per questo è finito in avanzo?
Sì, sì, no, però ti sto dicendo, 57 e sono stati dati, gli altri 57 sono arrivati a dicembre, chiaramente non si è potuto spenderli, quindi 57.559 sono finiti in avanzo. E c'è scritto nella colonna, terz'ultima colonna, vincolato 31/12/2020, abbiamo quindi 57.559 solidarietà alimentare, 889 di solidarietà alimentare che era il residuo della tranche precedente. Poi fondo sanificazione 14.898 è finito in avanzo. Perché non sono stati spesi questi? Perché le spese che abbiamo sostenuto sono più basse rispetto al trasferimento che abbiamo avuto. Quindi 14.898 sulle spese che nel 2021 vengono sostenute per sanificazione, per materiale di sanificazione, vengono attinte da questo avanzo vincolato. Abbiamo poi il fondone dell'articolo, anzi, prima di tutto un trasferimento ad hoc di 3.200,78 che è stato fatto per il lavoro straordinario del personale della polizia locale. Di questo mi è stato speso 2.140 ed è finito in avanzo 1.060,62, perché non hanno fatto straordinario per mangiarsi tutti i 3.200. I 1.060 l'abbiamo già applicato comunque nel 2021. Abbiamo poi quello per i centri estivi, il trasferimento che abbiamo avuto non ha creato avanzo, ma anzi abbiamo utilizzato il resto per coprirlo. L'altro trasferimento che viene indicato è il trasferimento della somma di, adesso faccio la somma, 290, 590, 590, 666, 718. Questo 666, 718 è il trasferimento di cui all'articolo 112. Allora, che doveva essere destinato per famiglie, imprese, attività economiche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deliberato come giunta una suddivisione andando a dare 250.000 euro al commercio, il resto alle famiglie e all'istruzione. All'istruzione in realtà abbiamo dato 40+76, per cui 116.000 all'istruzione. E 250 al commercio e 300 ai servizi sociali. Abbiamo fatto i vari bandi. Allora, per quanto riguarda l'istruzione, abbiamo fatto il bando per le spese relative al materiale scolastico per affrontare le lezioni in DAD, per le spese di trasporto, per lo sport. Allora, chiaramente il bando viene fatto e noi assegniamo una somma, 40.000. Poi dipende dalle domande che vengono poste in essere. Avevamo posto un limite massimo di spesa, non sapendo chiaramente che era abbastanza comunque elevato. E dei 40.000 ne abbiamo destinati 32.905, quindi sono finiti in avanzo 7.095. Poi abbiamo 76.718 che è andato sempre all'istruzione sport, andando a darla a delle attività. Adesso io sinceramente non so se Irina ti ricordi, ecco, mi puoi dire tu.
Allora, questi 76.718 sono andati 51.569,08 per le associazioni. Era quel bando che era stato, ecco, per sostenere le associazioni. E poi invece sono andati 13.463,99 per la strumentazione informatica e le spese di trasporto delle famiglie. E invece, e questi erano quei 76.700.
Ah, invece i 40 di prima?
Abbiamo in totale quindi 65.033, abbiamo un residuo in avanzo di 11.684. Questi erano 76.718, invece i 40.000 di cui facevi riferimento,
ecco,
abbiamo rimborsato il 35%
alla Carini,
che era stata pagata dai genitori alla Carini. E poi abbiamo dato, e quindi per un totale di 26.349,43. E poi abbiamo dato un contributo per la scuola Vantini per le spese che avevano dovuto sostenere appunto per il Covid di 6.555,57. Quindi il totale erogato sono 32.905, abbiamo qui un avanzo di 7.095. Quindi il totale avanzo vincolato da impegnare sono 18.779.
Confluiti nei 222. Poi abbiamo 250.000 assegnati al commercio. Vuoi dire tu qualcosa, Daniele, o dico io?
Sì, avevo già accennato la commissione alla persona precedente le varie spese che avevamo effettuato. No. 250.000 euro per il discorso dell'ambito commercio, con 36.000 euro, qua devi correggermi magari te, Franca, per il rimborso della parte variabile della Tari, 36.000 euro. Poi abbiamo fatto inizialmente due bandi e successivamente ne abbiamo aggiunto un terzo. Un bando riguardava i piccoli artigiani, al quale hanno partecipato 43 attività e ne sono state escluse 3, per un ammontare di spesa di 56.000 euro. Un bando riguardava gli imprenditori commerciali, al quale hanno partecipato 26 imprenditori commerciali, con una spesa di 35.750 euro. E un terzo bando uscito successivamente, che riguardava tutte le partite IVA esistenti, diciamo, al quale hanno partecipato, dico solo, 13 partite IVA. E abbiamo quindi una spesa totale per i bandi di 111.000 euro, aggiungendo i 36.000 andiamo a 146.000. Il resto è andato in avanzo.
Infatti abbiamo 103.408,75 in avanzo di questo. E poi gli ultimi, sempre di questo fondone, l'articolo 112, sono 300.000 ai servizi sociali per tutti i bandi che sono stati fatti dai servizi sociali. Di questi ne sono stati assegnati 274.236 e finiti in avanzo 25.763. Se vuoi sapere a quali bandi, Emilia, magari fa due parole, vuoi sapere?
Allora, per quanto riguardano gli avvisi che abbiamo fatto, il primo è stato fatto per i contributi economici finalizzati al pagamento di mutuo, prima casa, utenza e tare, che erano circa 50.000 euro con 75 domande. Il secondo avviso era quello sulle spese funebri e il trasporto, e anche qui abbiamo erogato circa 15.000 euro con 26 domande. Poi abbiamo erogato, vado così a memoria, 27.000 euro per contributi di affitto che l'azienda consortile aveva finanziato, ma siccome le domande erano superiori al contributo che loro avevano ricevuto da Regione Lombardia, e siccome c'erano 26-27 domande dei nostri cittadini, abbiamo contribuito ad erogare questo contributo a coprire queste domande. Poi abbiamo fatto per i GREST, è arrivato l'articolo 105, che erano circa 20.000 euro, però ne abbiamo messi ancora a disposizione per la parrocchia, per la Carini e per l'officina creativa, ne abbiamo aggiunti ancora 26.000. Poi abbiamo fatto un avviso, uno degli ultimi, che andava da dicembre a febbraio, sempre sulle utenze, l'affitto, il mutuo, la TARI, i trasporti, le spese funebri, e anche qui sono arrivate 150 domande, e pari a circa 124.770. E poi abbiamo fatto un rimborso alle famiglie della RSA, dove ci fosse stato almeno per un mese l'ospite. E anche lì abbiamo speso circa sui 50.000 euro. Questi sono stati i contributi, e ne sono avanzati 25.000 che adesso andremo a rimettere in gioco per altre spese, sempre sul Covid, anche perché non è passato.
Ecco, grazie anche perché siete stati molto particolari anche nell'elenco che avete fatto, e credo che sia sempre di importanza elencare comunque contributi ricevuti e dove sono andati, anche per i cittadini. Volevo però, la mia domanda era comunque molto più semplice, perché riguardava solo i 222.000 euro di fondi finiti in avanzo, e volevo appunto sapere, quantificare a quali missioni si riferivano, e se riuscivate a dirci poi come verranno utilizzati, cioè...
Faremo dei bandi, Anna Maria, faremo dei bandi, ancora non li abbiamo fatti, però okay, attinenti sempre a quello per il quale il trasferimento ci ha vincolato a dare. Per cui quello dell'alimentare andrà a coprire senz'altro il discorso alimentare, magari andando a coprire dei pasti a domicilio che noi adesso facciamo in più per chi ne ha bisogno, attingendo a queste forme di finanziamento.
Certo. I 103.000 del commercio?
I 103.000 del commercio, allora la suddivisione al commercio è 250, l'abbiamo fatta noi a priori, perché la norma ci diceva questo è quello che hai a disposizione, questo è quello da coprire. Senz'altro apriremo ancora qualcosa al commercio, visto che abbiamo avuto dei danni anche nel 2021 con le chiusure. Se poi avanzeranno dei soldi perché il commercio non ce li chiede, li gireremo sul sociale, su altri settori, è chiaro. Non è vincolante, okay. Era una scelta nostra quella di mettere 250.
Ok, grazie Assessore. Assessore Mai, e i 18.000 e passa, come verranno utilizzati di avanzo?
E faremo le opportune valutazioni, al momento non sono in grado di poter preannunciare nulla.
Sindaco, posso aggiungere una cosa?
Prego, Assessore.
Volevo dire che gli investimenti sul sociale del Covid, anche tipo i 57.000 euro dei buoni pasto che magari andremo a integrare per così, stiamo anche un attimino aspettando perché, come tutti ben sapete, partiranno anche tutti i licenziamenti, perché ormai hanno prorogato fino al 31 agosto, ma cioè, poi partiranno i licenziamenti, e stiamo aspettando per vedere che richieste avremo in base a quello e li spenderemo, cioè li erogheremo dei bandi in favore di queste persone che perderanno il lavoro. Volevo aggiungere questo e magari anche quello che ha avanzato i servizi sociali sarà messo su diciamo queste famiglie che magari non potranno pagare l'affitto o saranno in parecchia crisi.
Grazie Assessore.
Ci sono altre domande?
Io Sindaco, se posso aggiungere solo una precisazione?
Prego Assessore Casali.
Grazie, solo per precisare che i 3.200 euro ai quali accennava prima l'Assessore Carlotti per la Polizia Locale, noi li abbiamo suddivisi in due capitoli, di cui a metà 1.600 euro per gli straordinari e 1.600 euro per l'acquisto di DPI da utilizzare per la Polizia Locale. Dopodiché invece per quanto riguarda il commercio stiamo approvando un rendiconto, di conseguenza quello che è l'avanzo andremo tutti in giunta e anche con gli uffici e i consiglieri ovviamente a definire dove andremo a spendere l'avanzo. Attualmente stiamo rendicontando. Grazie.
Grazie Assessore Casale. Se non ci sono altre considerazioni passerei la parola al Dottor Zanoni, che forse è anche ora che si faccia sentire dopo tutto questo tempo. Prego Dottor Zanoni.
Ok, ci siamo. Buonasera al signor Sindaco, buonasera agli assessori e ai consiglieri comunali tutti. Come è stato anticipato dall'assessore Carlotti, l'anno 2020 è stato caratterizzato da eventi straordinari dovuti alla pandemia Covid-19. E come avete avuto modo di discutere ampiamente in queste precisazioni, anche l'attività degli uffici, soprattutto quelli finanziari e le ragionerie, sono stati impegnati a gestire tutte queste emergenze che avete illustrato nelle vostre richieste di chiarimenti. Passo alla lettura della relazione sul rendiconto 2020 da parte dell'organo di revisione, che ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 unitamente agli allegati di legge e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 del principio contabile alla contabilità finanziaria 4.2 dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente, dei principi contabili per gli enti locali. Il lavoro fatto dall'organo di revisione ha ricevuto in data 1 di giugno la delibera della giunta comunale numero 49 del 31.5, in cui è stato approvato lo schema di rendiconto 2020 completo di conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, ed è stata corredata dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. Relazione quindi dell'organo esecutivo, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, l'elenco delle spese di rappresentanza, la riconciliazione di crediti di debiti verso società ed enti partecipati e controllati, l'elenco degli immobili in senso dell'articolo 11,6 decreto legislativo 118/2011, visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione, viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed in particolare il decreto legislativo 267 del 2000, il decreto legislativo 118 del 2011, visto lo statuto, visto il regolamento di contabilità, visto che non ci sono delibere aventi attinenza con il bilancio parzialmente o totalmente annullate, verificato che la contabilità è stata tenuta con modalità meccanizzate, nel corso dell'anno 2020 risultano emessi 5.012 reversali e numero 4.402 mandati. Rilevato e preso atto che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti. È stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti degli impegni, sono stati adempiuti gli obblighi fiscali scaduti alla data odierna, la contabilità IVA è tenuta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633 del 72, con separati registri per ogni attività ed un unico registro riepilogativo dove vengono riportate le liquidazioni periodiche. L'utilizzo dei fondi di destinazione specifica è vincolata e avvenuto in modo conforme all'articolo 195 del decreto legislativo 267/2000. L'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 con atto del Consiglio Comunale numero 28 del 4/12/20 del quale si evince il permanere degli equilibri di bilancio. La Giunta Comunale con atto numero 46 del 20 maggio 2021 ha deliberato il riaccertamento ordinario dei residui tenendo conto dell'attività effettuata dai responsabili dei servizi. Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione. Il carico degli interessi passivi per mutui e debiti di qualsiasi natura risulta inferiore al limite del 10% del totale delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente, così come previsto dalla legge. Tenuto conto che sono stati approvati 16 provvedimenti di variazione di bilancio per i quali è stata verificata l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo all'evasione. L'organo di revisione ha acquisito gli atti le variazioni di competenza delle giunte e dei responsabili degli uffici dei servizi e in proposito non ha osservazioni da formulare. È stato approvato un prelievo dal fondo di riserva. Non mi inoltro ovviamente nella descrizione e nella esposizione delle parti numeriche perché è stata ampiamente illustrata dall'assessore Carlotti con ampia giudizia di spiegazioni e di contenuti per non dover ripetere al Consiglio Comunale gli stessi numeri. Mi limito a verificare alcuni parametri che sono ovviamente importanti per il controllo della qualità dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria dell'ente, che sono i parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. L'articolo 242,1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2267 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione contenente parametri e obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Dall'analisi dei nuovi parametri adottati con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, la situazione dell'ente risulta la seguente. Sugli 8 parametri ovviamente non c'è nessun parametro positivo, quindi sono tutti negativi, quindi vuol dire che il Comune non rientra nelle condizioni strutturalmente deficitarie. I parametri sono indicatore 1, incidenza delle spese rigide, ripiano di disavanzo personale e debito su entrate correnti. L'indicatore 2, incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, che deve essere minore del 22%. L'indicatore 3, anticipazione chiuse solo contabilmente maggiore di 0. Indicatore 10.3, sostenibilità debiti finanziari che sia maggiore del 16. Indicatore 12.4, sostenibilità di disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20. Indicatore 13, debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%. Indicatore 13.2, debiti in corso di riconoscimento, più indicatore del punto 13.3, debiti riconosciuti in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%. L'ultimo indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione con riferimento al totale delle entrate minore del 47%. Ecco, per il Comune di Botticino tutti questi indicatori sono negativi, per cui versiamo in condizioni di normale gestione economico-finanziaria. Passando alle conclusioni, ci sono le solite raccomandazioni di rito. Ovviamente ho visto che alcune manovre sono state poste in essere da parte ovviamente degli uffici finanziari, come lo spostamento per reperire risorse del pagamento delle quote capitale dei finanziamenti dei mutui, chiaramente si ottiene un risparmio immediato, ma è chiaro che poi spostando in avanti il pagamento delle quote capitale, questo debito ricadrà ovviamente sugli esercizi finanziari futuri. Però d'altronde l'anno 2020 è stato talmente eccezionale per cui bisognava ricorrere comunque a tutte le manovre possibili previste dalla normativa. In conclusione, il revisore raccomanda di verificare sistematicamente i residui attivi al fine di valutarne l'effettiva esigibilità, monitorare costantemente la spesa, sia in termini di competenza che di cassa, al fine del più razionale impiego e del contenimento previsto dalle norme vigenti. Importante attivare rilevazioni infrannuali per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio. In conclusione, il revisore, dopo aver svolto i propri compiti di controllo e verifica in situazioni di assoluta indipendenza ed autonomia, attesta la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la regolare contabilità e finanziaria della gestione. Esprime pertanto un parere favorevole all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020. Grazie.
Grazie a lei, dottor Zanoni. Chiedo se ci sono domande da rivolgere al revisore. Se non ce ne sono, passerei alle dichiarazioni di voto. Marchese, prego.
Già in sede di bilancio previsionale 2020 avevamo previsto alcune criticità per un bilancio in piena pandemia ed in un'ottica di massima collaborazione vi avevamo sottoposto alcune considerazioni per la gestione di questo difficile periodo, proponendovi la disponibilità ad una valutazione congiunta anche della gestione delle risorse, in primis del bilancio e delle variazioni necessarie in questa fase. Sicuri che la contrapposizione potesse essere di aiuto e conforto anche ai cittadini già smarriti da questa emergenza. Ci è stato risposto, non cogliendo forse il nostro intento, che le competenze le avevate e che non serviva alcun aiuto. Riteniamo che pur nella diversità dei ruoli, maggioranza e minoranza, possano svolgere un importante lavoro di confronto a favore di una dialettica democratica di valore. Il bilancio sottoposto, cioè d'inizio 2020, non era assolutamente adeguato ad affrontare le difficoltà che si sono manifestate con l'apparire del coronavirus ed è stato predisposto senza il nostro coinvolgimento. Nel vedere il rendiconto attuale abbiamo conferma di tutte quelle che erano le perplessità che avevamo espresso. Allora, abbiamo evidenziato che vi erano dei prevedibili risparmi derivanti dalla chiusura dei servizi, capitoli mensa, capitoli istruzione e cultura, risparmi energetici delle utenze, risparmi conseguiti dalla presenza di meno personale per alcuni mesi. Abbiamo proposto che tutti i soldi a seguito della chiusura dei servizi venissero investiti per le necessità delle persone in difficoltà o senza lavoro. Eravamo venuti a conoscenza di situazioni di degrado in cui Caritas si era attivata per fornire un tetto a persone che lo avevano perso. Vi avevamo invitato, per fortuna ci avete ascoltato, a un trattamento paritario dei cittadini che fruiscono di servizi analoghi, in quanto per le rette della Fondazione Carini avevate chiesto di mantenere una quota di contribuzione agli utenti del 35%. Già in fase di disposizione del previsionale avevamo rilevato che un incremento del macro aggregato voci istituzionali era maggiore rispetto al costo necessario. Già allora la previsione di spesa era più alta di quella effettiva, poiché contemplava i costi di persone che non erano ancora in forza, benché previste in organico. Ora ci troviamo a un rendiconto che conferma queste considerazioni e perplessità e che, se analizziamo parallelamente al previsionale 2021, delinea una politica ben precisa: tagliare, dando a volte anche colpa a chi c'era prima delle scarsità di entrate, ed avere un avanzo che consenta poi di fare scelte che questa amministrazione ritiene importanti perseguire. Basti pensare che rispetto alle previsioni di spesa corrente in assestato 2020, solo l'80% di queste è stato effettivamente speso e impegnato. Questo per la parte corrente, come indica la tabella numero 35 della relazione al rendiconto, dove si evince che rispetto agli stanziamenti definitivi 2020, pari a poco più di 8 milioni per la spesa corrente, sono stati impegnati 6 milioni 454.480. Operazione per carità legittima, capiamo l'esigenza di tenere qualche riserva da parte per far fronte a spese inaspettate, ma non quando il bilancio sia asfittico e contempli dei tagli ad alcuni servizi, contributi o associazioni. D'altro canto evidenziamo come le cospicue entrate Covid non siano state spese in toto. Auspichiamo che il Comune si possa avvalere anche dell'esperienza di coprogrammazione e coprogettazione con enti no profit per meglio spendere i soldi stanziati a beneficio delle fasce deboli e più colpite dalla crisi. Quanto alle voci di investimento, rileviamo sempre le solite perplessità. Evidenziamo per l'aspetto mutui che se la passata amministrazione ha ridotto l'indebitamento, ciò ha anche comportato una minore incidenza sul bilancio dei rimborsi della quota capitale e degli interessi, i cui benefici riguardano anche questa amministrazione. Non accettiamo l'osservazione che ci fate che non abbiamo fatto mutui perché non potevamo fare investimenti a causa del patto di stabilità. Osserviamo che gli investimenti che abbiamo potuto fare in conto capitale li abbiamo fatti nonostante le regole rigide e gli ostacoli del patto di stabilità e grazie alla capacità di intercettare finanziamenti dall'ambito della modalità sostenibile a quello scolastico a quello della pubblica illuminazione. Per molti investimenti contemplati in questo bilancio l'amministrazione uscente ha seminato e ora si stanno raccogliendo i frutti. Abbiamo già evidenziato altre volte, fa parte delle regole democratiche, può capitare che un'amministrazione comunale entrante possa beneficiare dei frutti di quanto predisposto da quella uscente. Lo si accetta serenamente perché il destinatario finale è la comunità botticinese. Pensiamo però che sulle scuole, così come si è fatto per San Gallo, avrebbe avuto più senso ragionare sul miglioramento sismico piuttosto che su un adeguamento in toto, tante anche la vetustà degli edifici scolastici. Qualsiasi confronto però è mancato nelle sedi a ciò preposte. L'abbiamo ripetuto più volte. È chiaro che potete fare legittimamente da soli, però la comunicazione trasparente sulle scelte è mancata in tanti ambiti e connota pesantemente questa consiliatura, i suoi atti, che si riflettono anche nei bilanci. Quanto agli atti in materia cave, purtroppo, abbiamo avuto modo di evidenziare anche con riguardo all'assestamento di bilancio, negli stessi atti delle ragioni ad essi sottese non vi è traccia neppure nella relazione al rendiconto, soprattutto di quei famigerati 30.000 euro spesi per chiedere a un esperto se i canoni a base di gara fossero congrui. Ma è normale che un venditore fissi un prezzo per il proprio bene e trovato chi lo accetta faccia una perizia di stima spendendo soldi per farsi dire se il prezzo cui l'acquirente lo vuole comprare sia troppo alto. E sembra logico che il Comune sborsi 30.000 euro per sentirsi dire che qualcosa va contro il proprio interesse? A noi no. Esprimiamo fortemente per tutto quanto sopraesposto voto contrario.
Treccani, prego.
Allora, spero, Sindaco, può spegnere un attimo l'audio? Chiedo scusa. Allora, noi, tanto per cominciare, ringraziamo gli uffici e la dottoressa Carlotti per tutto il lavoro svolto. Vogliamo anche ricordare che appunto andiamo ad approvare il rendiconto e non un previsionale di bilancio. E anche perché il previsionale di bilancio 2020 era stato approvato ed in giunta già pre-Covid, quindi già sapevamo e già ampiamente era stato ricordato che si trattava di un previsionale che non teneva assolutamente conto della pandemia. Vorrei anche ricordare che comunque se dovessimo prendere le tabelle di scostamento del 2018 hanno comunque una differenza dell'80% senza pandemia. Ci sono state mancate manutenzioni, ci sono stati fondi che si può addebitare all'uno o all'altro, avere perso. Non vogliamo in questo momento fare polemica, rimaniamo effettivamente talvolta basiti da questo continuo rincorrere determinate problematiche, anche perché la disponibilità è stata, bisogna dire, ampia da parte dell'assessore Carlotti ogni volta che c'è stata necessità di fare qualcosa. È vero che questa giunta e questa e la nostra scelta consigliare è stata quella di perseguire ciò che la pandemia ci ha portato a fare nell'anno 2020. La differenza fra del previsionale, l'impegnato, è dell'80% senza avanzo vincolato, perché se aggiungiamo i 222.000 euro andiamo all'84%, quindi non è poi così alta quanto lo si è voluto esprimere. Detto questo, noi siamo favorevoli e ribadiamo i nostri ringraziamenti nei confronti di tutti gli uffici e degli assessorati. Grazie.
Passiamo alla votazione, segretario, per cortesia.
Poiché Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Trivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Apostoli Paolo.
Contrario.
Lunati Anna Maria.
Contraria.
Maccaferri Elena.
Contraria.
Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Quecchia Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Trivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Apostoli Paolo.
Contrario.
Lonati Anna Maria.
Contrario.
Maccaferri Elena.
Contraria.
Ringrazio il dottor Zanone, lo liberiamo dall'impegno e chiederei una sospensione tecnica di 10 minuti dei lavori del Consiglio. Grazie ancora, dottor Zanone.
Sindaco, mi unisco ai ringraziamenti per il dottor Zanoni. Grazie, dottor Zanoni.
Grazie, buon proseguimento.
Grazie. Grazie. Grazie.
Buonasera, dottore.
Grazie, buonasera. Arrivederci.